Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30. Questa è la prima settimana del palinsesto 25-26 e quindi siamo felici di ricordarvelo, insomma ricominciano anche tutte le trasmissioni culturali. Vi ricordo che come sempre ci potete scrivere con WhatsApp, Telegram, un SMS al nostro numero consueto, potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it se preferite la mail durante la puntata. In altri momenti scrivete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare e naturalmente vi ricordiamo che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, che sono la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi, come di consueto al giovedì. Poi vi facciamo riascoltare, perché ci sembra un momento importante per farlo, visto che è imminente il debutto alla Schaubühne della Seherin, di Seherin o The Seer in inglese, la veggente, che è anche un po' osservatrice, lo spettacolo di Milo Rau che ha per protagonista Ursina Lardi, recentemente premiata alla Biennale Teatro con il Leone d'Argento. L'avevamo a suo tempo intervistata e quindi vi facciamo riascoltare la sua intervista, che è anche un j'accuse alle destre del mondo. Mentre parleremo invece nella prima parte di CALT di un appuntamento che sarà imminente a Chiaravalle, un doppio appuntamento in realtà, con Febe Zeitgeist, Terzo Paesaggio, il Festival Immersioni, che sono stati i nostri ospiti lunedì scorso al Suggeritore Night Live. Si tratta di una passeggiata artistica seguita poi da una grande festa proprio a Chiaravalle in collaborazione col Branco. E invece la prima intervista che vi facciamo ascoltare, anzi riascoltare perché c'è un'espressa richiesta da parte di un'ascoltatrice, è a proposito di un libro per ragazzi ma che noi troviamo molto interessante anche per gli adulti e che riguarda la gestione della rabbia, qualcosa che per esempio molti genitori a volte non sanno come affrontare, ma è tutta raccontata attraverso una graphic novel. Ma tutto il resto ce lo racconta Sara Milanese nella sua intervista su Io sono rabbia. Ascoltiamo.
Buongiorno Camilla Ronzullo, autrice e scrittrice, e qui con Io sono rabbia, il tuo primo libro dedicato ai lettori più giovani.
Confermo, buongiorno a tutti, buongiorno Sara, ti ringrazio per avermi invitato in questo contesto. Sì, Io sono rabbia è a tutti gli effetti il primo libro che ho scritto e disegnato per ragazzi, per bambini.
È un libro fuori dagli schemi, già nel sottotitolo rivela, diciamo, l'obiettivo, cioè imparare ad amare la più odiata delle emozioni. Perché la presentiamo subito come la più odiata delle emozioni?
Perché a tutti gli effetti una emozione primaria, quindi fondamentale, che soprattutto in questo momento storico viviamo tutti, chi più chi meno, ma ci viene insegnata in modo sbagliato o addirittura ci viene indicata come un qualcosa da cui scappare a gambe levate e quindi proprio non viene menzionata mai nelle nostre interazioni. Eppure esiste, è forte e se non direzionata nel modo giusto diventa una forza oscura, difficile da gestire. Il trucco è proprio conoscerla e cercare di creare creativamente qualcosa che possa definirla e definirci in modo costruttivo.
e quindi convogliarla, come stavi proprio tracciando, convogliarla in una energia in qualche modo che diventi utile e che ci faccia bene o male da molla, no? Per andare avanti.
Assolutamente, io sono una creativa e sono stata evidentemente una bambina, ma lo sono tuttora, i creativi sono sempre bambini, rimangono tali per tutta la vita e per quanto mi riguarda tutto quello che distrugge è un'occasione per ricostruire. Le grandi rivoluzioni personali, ma anche insomma quelle della storia, sono nate da una distruzione e come tale bisogna viverla ovviamente come un'occasione. Ci sono sempre grandi occasioni anche nella disfatta, anche in tutto quello che caratterizza, diciamo, i nostri dolori. È ovvio che bisogna cercare di metabolizzare ognuno con i suoi tempi, però sono occasioni ottime per rinascere, per cambiare e per in qualche modo guardare la vita con occhi nuovi. Io ne sono convinta.
Ecco, io non voglio entrare troppo nei dettagli, lascerei anche la curiosità in chi ci ascolta. È un libro dinamico, non si legge solo, si guarda anche, ma si scarabocchia pure, si taglia, si disegna. Ad un certo punto inviti anche a stracciarlo, in linea proprio con la rabbia, con questo sentimento. È anche un modo per entrare in sintonia, no? Con i ragazzi e fare in modo che loro sentano questo libro il proprio.
Mi fa molto piacere che tu abbia detto questa cosa. Io credo moltissimo nel possesso esclusivo di un libro da parte del lettore. Il lettore, nel momento in cui apre un libro, apre una copertina e si tuffa in un libro, qualunque esso sia, in qualche modo lo definisce e lo cambia. I libri creativi come questo, qua, questo è a tutti gli effetti un activity book, sono libri che cambiano ovviamente con i colori, con l'azione, con i passaggi dei giovani lettori, e quindi spero davvero, anzi sono in attesa, in questi mesi ho guardato insomma le azioni creative dei miei lettori proprio alla ricerca di un nuovo libro che nascerà grazie a loro.
Senti, c'è un sottotraccia che io ho bene o male colto, spero di aver colto giusto, che è l'attenzione per l'ambiente, che qua e là fa capolino. E devo dire che effettivamente i soprusi ambientali sono una cosa che fanno molto arrabbiare. Anche Rabbia, che è la protagonista, sembra arrabbiarsi molto per questo.
Sì, hai colto nel segno, evidentemente sono stata una bambina, lo sono tuttora, ma per capire il disagio e la fatica gestionale di questo presente che vivono appunto i nostri ragazzi, non c'era altro che io potessi fare se non ascoltare e guardare. E quello che vedo è un grande cruccio riguardante le tematiche ambientali. I nostri ragazzi, i nostri giovani vivono in un mondo tutt'altro che ospitale, e questa è una, come dire, un risultato che evidentemente si sono trovati, tra le mani, che non dipende da loro, ma che dovranno gestire, e non è giusto che lo facciano in solitudine, è giusto che ci siano degli adulti che non dicano, vai avanti, quello che potevamo fare noi l'abbiamo fatto, ora pensaci tu. Bisogna pensare a questa azione in termini collettivi e, proattivi, e quindi non potevo escludere da questo libro, dalle pagine di questo libro, la tematica ambientale. E anche una piccola attività a cui sono molto legata, che è quella di buttare semi per creare siepi, per creare, come dire, una visione della città e del contesto urbano, assolutamente propria e anche un po' rivoluzionaria, insomma, un po' anche Monella.
Per chi ti conosce o si incontra con te per la prima volta, anche grazie a questo libro, diciamo che identificare il tuo nome non è così immediato, perché in copertina c'è Zelda Was a Writer, che è il progetto che tu porti avanti da diverso tempo. Ce ne parli un po' di più, come è nato e di che cosa si tratta?
Zelda Was the Writer è nato dopo anni in cui, siamo intorno al 2009, anni in cui ero una lettrice famelica di blog che venivano da tutto il mondo, ero innamorata delle creative di Berlino, a parimenti alle grandi menti, diciamo, casalinghe che vivevano in contesti assolutamente rurali che arrivavano dall'America. Pensavo che in qualche modo si potesse realizzare qualcosa di speciale attraverso penso i blog che fossero un grande canale di comunicazione, ma soprattutto che creassero comunità, e questa cosa mi piaceva moltissimo. E grazie a Zelda Was a Writer negli anni, anche se le cose sono molto cambiate, i blog sono oramai un fatto desueto, insomma, per lo più ho potuto sperimentare tantissimo a livello creativo, creando veramente una community, neanche un palco, davvero una grande platea in cui sedersi tutti quanti insieme. Di questo sarò sempre grata a questo progetto che a tutti gli effetti firma tutte le cose che riguardano la sperimentazione creativa, che vorrò portare avanti sempre nonostante tutto, e che quindi in qualche modo porterà questa firma che mi ha portato così tanto fortuna.
E quindi è con Zelda Was a Writer che ti cerchiamo anche in rete e sui social, oltre al blog. Ci vuoi ricordare dove possiamo seguirti?
Principalmente sulla piattaforma di Instagram, Zelda Was a Writer continua a essere molto attivo lì. E poi la mia grande passione in realtà è uscire dalla virtualità e cercare le persone. Quindi, insomma, penso che nei prossimi mesi, passato il periodo estivo, escogiterò qualche altra buona occasione, per poterli incontrare, per poterli guardare negli occhi.
Perfetto, allora aspettiamo i tuoi appuntamenti. Nel frattempo, grazie mille e alla prossima.
Grazie tanto, Sara, grazie a tutti, mi raccomando, arrabbiatevi tantissimo.
1, 2, 3, 2, 2, 3. They're switching in buses to speak your mind. I'll lend you my microscope and maybe you will find it. Is it in that ugly place that's just behind your face? Will you keep my picture still despite the fact that you had me?
Invece adesso è il momento di farvi ascoltare la voce di Giuseppe Isgrò della compagnia Febe Zeitgeist, spesso nostra ospite. Sono diversi, quasi una decina d'anni, che Febe Zeitgeist lavora a Chiaravalle in collaborazione con molte delle associazioni di un progetto che mira al recupero di tutta l'area intorno a Chiaravalle attraverso progetti artistici che non sono mai scontati, banali, retorici. Ne avevamo visti alcuni l'anno scorso con anche delle rivisitazioni dei molti personaggi, anche della letteratura, della cultura che hanno avuto a che fare con la zona di Chiaravalle. Oggi invece Giuseppe Isgrò ci parlerà fra un attimo con una conversazione che abbiamo avuto lunedì scorso al Suggeritore, la trasmissione serale dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare. Ci parlerà di un doppio appuntamento che è collegato al Festival Immersioni, c'è una passeggiata artistica, mentre poi la sera c'è una festa, una serata in cui ci sarà musica elettronica, ci saranno tutta una serie di proposte anche in collaborazione con altre realtà. Sentiamo Giuseppe Isgrò.
Allora, il progetto è un progetto innanzitutto di ricerca artistica che dura da ormai quasi 10 anni in complicità e sorellanza con Terzo Paesaggio a Chiaravalle. Terzo Paesaggio compie 10 anni quest'anno, noi Febe Zeitgeist ne abbiamo qualcuno di più. Dentro il Festival di Immersioni, che l'anno scorso ci aveva invitato Mare Culturale Urbano con il Piccolo Teatro a fare una residenza estiva appunto lunghissima a Chiaravalle, dove avevamo costruito questo spettacolo La vita sognata, Diorama Chiaravalle, quest'anno il Diorama Chiaravalle diventa Suburbia Dream ed è per le strade, per i campi, per i binari abbandonati di Chiaravalle in cammino, incontrando visioni, performer, attrici, ragazzini, galline, cavalli, cavallerizze. È un cammino di circa 3 ore che appunto riporta tutte le tematiche legate al femmineo e a queste donne seminate, disseminate per Chiaravalle, che abbiamo incontrato da Hildegard von Bingen fino alla povera Iman Fadil avvelenata dall'entourage di Berlusconi, tutte, passando per Antonia Pozzi, che proprio a Chiaravalle sceglie di togliersi la vita a 26 anni. E qui porteremo il pubblico in cammino appunto alla scoperta di questi luoghi tra ambienti sonori, voci che arriveranno. Abbiamo ospiti Elena Russo Orman e Paola Tintinelli appunto con le loro voci. E poi dopo questo, uscendo dallo specifico del Festival Immersioni di Mare del Piccolo, andremo dalle amiche preziosissime del Branco di Chiaravalle, che praticano questa equitazione naturale, a Casa Chiaravalle, che è il più grande spazio in Lombardia sequestrato alla malavita, sì, per farne virtù. E il Branco appunto pratica questa equitazione naturale meravigliosa con i suoi cavalli che non sono sellati, ferrati, chiodati, eccetera, e anche per persone con disabilità, per bambini in stato di fragilità. E appunto, siccome con loro lo scambio è costante da ormai più di un anno, ci rifacciamo curando, come se pensate, un festival di musica elettronica.
Ecco, due nomi.
Sì, attenzione, ti abbiamo perso per un attimo, adesso ti sentiamo meglio. Dicevi un festival di musica?
Un festival di musica sperimentale, contaminata, elettronica, insomma, dove si ballerà fino alle 4-5 del mattino, e questo Suburbia After Fest, con diversi nomi da TV Dust, Iena, Maple Juice. Insomma, sarà un lungo pomeriggio, nottata, tra performance e poi festival di musica. Al Branco si potrà bere, mangiare, tutto il ricavato di questa seconda parte della festa, più clandestina, meno legata alle istituzioni, al Piccolo, e raccoglieremo i fondi per costruire una pedana per l'accesso ai terreni dell'equitazione naturale a persone con disabilità. Ecco, questo è quanto.
Allora, io prima di farti la prossima domanda riassumo le cose che abbiamo detto. Allora, stiamo parlando del prossimo 13 di settembre allora, il primo appuntamento, quello all'interno del Festival Immersioni di cui siamo media partner, quindi insomma ne parliamo abbastanza frequentemente, lo abbiamo già un po' illustrato. Ci sarà questo appuntamento che, lo ricordiamo, si intitola Suburbia Dream, Idiorama Chiaravalle, che prevede una camminata scenica e un rito di passaggio. Per partecipare, ovviamente, se andate sul sito del Piccolo Teatro trovate nell'ambito della pagina del Festival Immersioni le modalità. Sono circa 3 ore di cammino attraverso i campi circa 3 chilometri, quindi insomma non mettetevi i tacchi, non so, insomma, cioè, esatto. Piuttosto che altre cose.
Portatevi
l'autan, ma chiunque, devo dire, sì, se magari qualcuno non è di Milano non se lo porta, ma se uno è di Milano l'autan praticamente ce l'abbiamo, cioè come dire, lo beviamo la mattina prima di uscire e poi insomma non è, ecco. Invece, come si diceva, l'ECUS, ci ha spiegato Giuseppe Isgro perché si chiama così, Suburbia After Fest, organizzato con il Branco in collaborazione con Febe Zeitgeist a Chiaravalle, la festa, ed a Terzo Paesaggio naturalmente, la festa sarà invece in serata e nottata. Ti faccio però invece una domanda, perché l'altro giorno ci siamo parlati durante il corteo, la manifestazione a sostegno del Leoncavallo, che poi è diventata anche una manifestazione, come abbiamo raccontato.
Certo.
Istanza per un concetto diverso di città applicato a Milano, no? Diverso da quello che ci è passato in questi ultimi tempi, forse in questi ultimi anni. E quindi chiedo a voi, che di città e di quartieri vi siete occupati tanto in una maniera alta, appunto, sempre prendendo le mosse anche da grandi suggestioni, autori, filosofie e maestri di pensiero. Ognuno, credo, di noi ha un'idea di cosa vorrebbe che fosse Milano, e dato che siamo stati anche un po' sfidati da Manfredi Catella, tutti quelli che hanno partecipato al corteo, è questa la Milano che vogliamo? Beh, un po' sì, io una risposta ce l'ho, la mia, però sto cominciando a chiederlo un po' a tutti i nostri ospiti. Che Milano ti piacerebbe, Giuseppe, o vi piacerebbe, perché penso tu possa rispondere per la compagnia?
Ma direi di sì, in quanto appunto sempre di più la nostra compagnia, nonostante sia presente poi anche nelle stagioni dei teatri ufficiali, abbia a che fare con le istituzioni, cerca sbocchi differenti e ha collaborato con tutte queste realtà. Noi siamo cresciuti da ragazzini a Leoncavallo, ma soprattutto poi non vorrei dimenticarlo, perché non si tratta solo di occupazioni, ma si tratta proprio di luoghi, di spazi di senso e di immaginario. Adesso, di qualche giorno fa, abbiamo ricevuto anche la notizia che gli amici del Plastic hanno chiuso perché gli affitti sono troppo alti e non si resiste più, già da Via Le Umbrie, dove noi abbiamo ballato tutte le domeniche per almeno 20 anni.
Sì, erano forse stati di più. Cacciati. Mi ricordo il primo Plastic era ben più di 20 anni fa, infatti.
Sì. Io ho 45 anni, quindi ancora.
Caro mio, tanta pasta devi mangiare.
Appena nato, nel primissimo ero.
Ma tu l'hai visto il Leoncavallo di Via Leoncavallo o non hai fatto niente?
Sì, l'ho visto.
Perché noi insomma stavamo sempre lì.
Esatto.
Vabbè, ma insomma, a parte i nostri ricordi preziosi,
i concerti che sono formativi, che sono anche una creazione di immaginario e una creazione di spazio, di possibilità di azione, di movimento, che nutrono e che danno la possibilità di esprimere.
Insomma, mi sembra di capire, meno Dubai e più Berlino.
Ma direi di sì, noi abbiamo vissuto anche a Berlino, a proposito.
No, appunto, io la conosco bene.
Adesso quando ci torni non è più la stessa cosa, forse è una tendenza generale quella di togliere
La gentrificazione è una tendenza generale nelle grandi città, lo sappiamo, però diciamo che il dialogo con le istituzioni secondo me è assolutamente necessario, perché una città sana trova delle istituzioni che convivono con spazi che in un certo senso sono più liberi, qualunque sia la dimensione, se sia una dimensione di un'occupazione, previa occupazione e successivo, come dire, riequilibrio insieme con le istituzioni, però quindi mi piacerebbe che ci fosse un atteggiamento un po' più mitteleuropeo, che almeno di alcune parti.
Sono
diciamo
perfettamente
così.
D'accordo, sembra che il piccolo si stia muovendo in questo senso.
Del resto voglio dire, Longhi non è proprio l'ultimo arrivato in termini di apertura.
Sì, che il piccolo stia capendo questa cosa e non è poco. No, non è poco, adesso bisogna vedere in quale forma.
Bisogna vedere quanto glielo lasciano fare, se vogliamo essere proprio sinceri.
Anche, esattamente. Bisogna vedere anche quanto dura questo tanto contestato sindaco e che cosa ci aspetta dopo, ci aspetta dopo, perché io non sono neanche tanto positivo in questo senso.
Però Giuseppe, tiriamoci su, perché altrimenti qui se continuiamo a dire che sarà sempre peggio, sembriamo molto anziani, io lo sono, ma sto cercando di resistere a questa tentazione.
Ma guarda, no, non so se è una questione di anzianità, dico un Corvetto Chiaravalle, noi stiamo proprio sempre di più mettendo la dici, collaborando con diverse...
Allora, meno male che ci siete.
Che Leoncavallo debba approdare lì, ma non tutti sono d'accordo, insomma, è molto complessa la questione.
Vabbè, ma questo sempre.
Milano ha bisogno di questi spazi, ha bisogno di questi orizzonti di immaginario, di luoghi, perché se c'è...
Qualche ristorante in meno magari. Ecco, comunque... Il discorso ci lascia così, sospesi, perché torneremo certamente a parlarne, come, figurati. Ti ringrazio per averlo accettato, per aver accettato di confrontarti su questo punto importante. Ricordiamo allora che il 13 è il giorno in cui accadrà tutto quello che vi abbiamo raccontato con Giuseppe Isgrò. Cominciate a prenotarvi e noi naturalmente ci risentiamo nel corso di tutta questa stagione. Grazie.
Vi aspettiamo, presto, ciao.
Un abbraccio.
Ciao, grazie, ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Cult di quest'oggi. Adesso un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte. I'm Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle notizie delle 12.30. E adesso, proprio perché fra poco a Berlino andrà in scena alla Schaubühne un importante spettacolo che abbiamo avuto occasione di vedere e commentare con la sua interprete alla Biennale Teatro che si è tenuta a Venezia quest'estate, parliamo di Diseerin di Milo Rau, la storia di una fotografa che passa da un'area di guerra all'altra nel mondo in cerca di immagini di terrore, di orrore. Sembra sempre un passo avanti rispetto alla sofferenza, quasi intoccabile nella sua osservazione, ma a un certo punto è costretta a vivere lei stessa in prima persona la violenza che si genera durante una guerra. E quindi alla fine diventa una specie di Cassandra, appunto, una che vede le cose, come dice il titolo, di Seren vuol dire colei che vede, la veggente in un certo senso, per combattere la cecità dei nostri tempi e il suo cinismo. È un nuovo testo del celebre drammaturgo svizzero Milo Rau, basata sulla vita reale di alcuni fotografi di guerra, sulle loro esperienze, sul loro tentativo di restare in qualche modo oggettivi durante il loro lavoro. Perché la violenza poi è così seduttiva per il pubblico? Perché finisce talvolta per irretire ed attrarre le persone? Cosa significa essere un testimone? L'arte può alleviare la sofferenza? Insomma, tutte queste domande sono quelle da cui è partito Milo Rau. Ma oggi noi vi facciamo ascoltare che cosa ci ha raccontato in un'intervista che abbiamo trasmesso quest'estate proprio Ursina Lardi, che è l'interprete unica di Diseerin, che appunto ritorna in scena alla Schaubühne a partire dal prossimo 19 settembre a Berlino, dove resterà in scena per parecchi giorni, per parecchie repliche, poi ritornerà in scena anche in primavera. Sentiamo Ursina Lardi. La sensazione è che lei sia rigorosissima nella selezione delle cose che fa, sia al cinema che a teatro. Qual è il criterio che segue? Un progetto cosa deve avere per interessarla veramente?
Una grande complessità, è proprio quello che devo dire. Posto per ambiguità e che non si spieghi solo leggendolo, solo leggendo il testo. Cerco sempre che ci sia uno spazio anche proprio per le cose che si possano solo sentire o scoprire facendole, facendo proprio la performance. Perché se un testo è lì già completo, allora cosa ci metto io? No? È quello che cerco proprio i spazi dove posso trovare la libertà.
In questo spettacolo la sensazione che io ho ricevuto, proprio come ci stava spiegando un attimo fa Ursina, è che oltre al fatto che lei è coautrice di questo spettacolo, il suo lavoro di co-drammaturga viene da lontano. In qualche maniera lei ha proprio questa caratteristica anche rispetto a personaggi più classici, come quelli che ha interpretato in altre occasioni con testi già consolidati, da Fassbinder alla Lulu, ad altri importanti spettacoli che ha fatto. Lei trova sempre il modo di abitare drammaturgicamente il personaggio, giusto?
Esatto. Io mi sono sempre considerata autrice di quello che faccio, anche se è un testo già scritto, già o molto classico, perché non è, per me non è solo che aggiungiamo noi attori una interpretazione, aggiungiamo di più, è proprio una nuova creazione quello che facciamo, se ci riesce, se diventa bello, no? Se no, no. Però nei personaggi più interessanti che ho fatto, penso proprio che non ho mai, non mi sono mai vista come qualcuno che ripete qualcosa che è stato fatto già mille volte o centomila volte, e neppure non sono quella che interprete le idee di un regista. Io interpreto le mie idee e sono in dialogo, no? Con tutti, con la regia, con i colleghi, e così si sviluppa una cosa proprio nuova. È quello il teatro, non è di ripetere qualcosa. La tradizione è una cosa, non bisogna dimenticarla, però bisogna sempre andare avanti.
E tenere conto anche dell'epoca in cui si propone, sì, quello che si propone. Lei cosa cerca, mettiamola così, in un rapporto con la regia?
È proprio il dialogo che cerco. Per me, se la regia non è disposta di entrare in un dialogo, allora non mi interessa. Ma posso proprio dire che negli ultimi anni non ho più lavorato con gente che non sono interessati nel dialogo. Era sempre, anche se sono molto particolari o se hanno proprio uno stile già molto forte, no? Come per esempio con Castellucci, ma era un dialogo, lo abbiamo fatto assieme, sì. Non era lui che ha detto fa quello e fa quello e io lo faccio, era sempre un dialogo, e è quello che cerco, perché allora non è, perché sono sicuro, lo so che se c'è il dialogo e se riesce, allora quello che esce di questo è di più di uno e uno.
Tornando allo spettacolo, allo specifico della Veggente, di Seherin, che poi appunto di Seherin è ancora più difficile, no, da tradurre, perché vuol dire anche altre cose, vuol dire anche l'osservatrice, vuol,
sì,
dire che...
Esatto, giochiamo un po' con quello.
Esatto,
sì.
Cosa che in italiano è impossibile, ci sono due parole diverse, bisognerebbe, sì, dire la Veggente e osservatrice, ma non suona bene, e quindi va bene la Veggente, perché la Veggente per noi
è solo Cassandra.
Appunto, sì. Esatto, cioè per cui... Quindi, il mito greco, evidentemente, insomma, qualcosa su cui non è la prima volta che Milo Rau lavora, e nemmeno lei, insomma, cioè siete entrambi, come dire, dentro a questa cosa. Il suo personaggio è un personaggio ambiguo e contraddittorio, un personaggio che nel proseguire del suo mostrarsi finisce anche per indispettire talvolta il pubblico. Esatto. Era quello che voleva ottenere?
Sì. Non è così che voglio sempre essere odiata, no?
Ci sono,
però
dei momenti,
è così, ci, sì, sono, che io rischio questi momenti, perché io credo che con questi momenti di indispetto, si dice?
Sì, di dispetto.
Di
proprio,
dispetto,
sì, sì,
proprio di interrompere la sicurezza, no? che esiste.
Anche provocazione.
È anche una provocazione, sì, non è una provocazione al stile di, non so, violento, sì, di spogliarmi o qualcosa così che già...
non c'è tanto rischio, visto, sì,
tantissimo, sì, visto, no, ma è proprio di entrare in personaggio in momenti più oscuri di un personaggio o di una persona o dell'umanità, di ciascuno di quelli che sono in pubblico, è quello, e questi sono quei punti che provo proprio di toccare, no? E così se si prova di essere proprio di entrare in quello che vuol dire essere umano, allora c'è anche l'oscuro,
sì,
e anche lo più oscuro, e sono quei punti lì che cerco. Non voglio essere tutto il tempo lì, però ci sono e non voglio ignorarli, è per quello che spesso li tocco.
I premi a volte li giudichiamo forse un di più, qualcosa di, cioè, insomma, sono premi importanti, però sono premi che derivano da tutta una serie di considerazioni, servono però a volte, questo mi è capitato di verificarlo anche con altri artisti, per fare il punto un pochino, cioè uno una volta che piglia un premio in situazioni internazionali significative, magari riflette un attimo, si guarda indietro e dice cos'è che mi manca ancora oppure no. Lei ragiona così oppure invece è pacificata nel suo percorso artistico? Pur cercando sempre ovviamente nuovi stimoli, come,
sì,
penso,
sì,
sia normale.
Beh, questo premio per me significa tanto perché appunto è un premio proprio internazionale, e adesso in questo contesto anche con la Veggente Osservatrice, mi piace questo titolo, penso che possa anche aiutare per fare una tournée forse in Italia, no? Forse aggiunge qualcosa, allora c'è anche un significativo in questo, però perché sono molto felice adesso con questo premio, e in questi tempi, lo dirò poi anche nel discorso, è molto importante di festeggiare ogni stima che venga data all'arte, no? Non è solo un premio per me, è una stima per il mio lavoro, però anche appunto per l'arte. Certo. E per quello che credo che lo godo di più di altri premi finora. E poi è un...
Vabbè, c'è Venezia.
C'è Venezia.
Venezia è sempre Venezia, sì, alla fine, con sì, tutte sì. le sue contraddizioni, sì, per sì. l'appunto direi che è proprio un luogo adatto anche a certi sì. discorsi che sì, hanno sì. vari valori. Secondo lei, il teatro, che è di fatto il luogo più empatico dell'arte, forse la musica, diciamo, può mm-hmm. in qualche modo essere associata alla danza, ma comunque il teatro di per sé, per il tipo di rapporto che si crea, no? Il teatro dal vivo intendo, con il pubblico, è uno scambio continuo, ogni replica non è mai uguale a un'altra, insomma tutto quello che noi sappiamo bene tutti del teatro, però può ancora avere un valore politico, dico come mezzo, non come contenuto, che il teatro porti con sé contenuti politici, meno male che c'è il teatro che ne porta tantissimi, sì. mentre altri mezzi molto meno. Ma ce l'ha ancora? Arriva abbastanza? Oppure è un mezzo in fondo un po' elitario?
È una domanda difficile. Il teatro non è che possa cambiare proprio la politica, non è che adesso sarà la pace in Iraq, certo. dopo che ho fatto questo, no? Quello no, però quello che può fare è continuare a essere lì e fare le domande,
sì.
e proprio difendersi contro la è un po' la moda di cercare le risposte semplici a
di
domande
complesse,
semplificare e di essere lì, di non scomparire, perché tanti vogliono che non ci sia più. È quello il punto politico,
sì.
che esistiamo, che siamo lì e che non noi restiamo qua. È indistruttibile il teatro, è quello che penso.
Lo penso anch'io, anche perché sennò non sarebbe durato così a lungo, sì. e soprattutto finché ci saranno persone che escono di casa apposta per andare a ascoltare, vedere, sentire,
esatto.
partecipare insomma al lavoro sì. di altre persone, il teatro
è anche interessantissimo. Dopo Corona, per esempio,
sì.
i cinema finora non si sono ripresi, invece la Shaolin, ma subito,
da noi è pieno così.
Ma è pieno, è interessante, non so, la gente vuole avere quello spettacolo in vivo.
La classica domanda: ci dice qualcosa dei suoi prossimi progetti, anche quelli di cui non dovrebbe parlare?
La prima cosa sarà la prossima tappa è la prima della Veggente a Berlino,
sì.
e poi la tournée. Penso che adesso sì, non so ancora esattamente, sì. so che andiamo a Firenze, per esempio,
a Pergola,
faccio una nuova creazione con Thorsten Lenzing, che lavoro già 20 anni con sì. Thorsten Lenzing. Sarà la prima a Berlino, Tanzende Idioten, si chiama, non so come...
Tanzende Idioten, idioti che ballano.
Sì, sì. Idioti che ballano.
Sì.
E sarà in gennaio, però ci sono anche due progetti da cinema che stiamo preparando, però non abbiamo ancora i mezzi. E uno sarà un thriller, e l'altro sarà un film politico da una che entra in politica e fa una grande carriera in politica con delle idee piuttosto fragwürdig.
Ah sì?
Com'è fragwürdig?
Sì, sì, che potremmo mettere
anche
in discussione.
Anche lì toccherò di sicuro punti che non si vuole vedere.
Ah, bene. La ringrazio molto, come sempre interessantissimo.
One, two, three. Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody eats and everybody loves, everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression in my imagination, every moment.
mobile phone in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Arrivati alla nostra amatissima rubrica del giovedì, quella curata da Giovanni Chiodi e dedicata alla grande lirica. Sentiamo.
La settimana musicale milanese si è aperta alla Scala con un concerto straordinario della Staatskapelle di Dresda in tournée, diretta dal suo chef dirigente Daniele Gatti, accolto trionfalmente dal pubblico. La sua orchestra sassone del resto è uno strumento formidabile, superba in ogni sezione, precisa al millimetro, capace però di suonare con abbandono e non solo con virtuosismo. Compattissimo il settore degli archi, avvolgenti e morbidi, lucentissimi gli ottoni, cui spettano compiti importanti, e eloquentissimi i legni. Daniele Gatti, dopo l'avvio con il brevissimo requiem di Takemitsu, interessante ma non memorabile pezzo, disegna una quinta di Mahler originale, molto contrastata, alleggerendo e modulando con gran dolcezza scherzo ad agetto dopo i primi due tempi, neri, cupi, resi con passo lento, ma già con una patina di estenuata, dolente malinconia che prepara gli altri due. Ed è secondo me il segno distintivo del Mahler umanissimo di Gatti. Esasperata varietà di fraseggio supportata dai colori di un'orchestra di fuoriclasse. Appuntamento di rito poi in settembre, il progetto Accademia 2025 riporta al Piermarini un allestimento storico, la Cenerentola di Rossini di Jean-Pierre Ponnel, annata 1973, protagonista allora Lucia Valentini, non ancora Terrani, ripresa da Federica Stefani. L'orchestra dei giovani dell'Accademia suona sotto la direzione di Gianluca Capuano, che finalmente debutta alla Scala. Dopo la nuova produzione del Cappello di Paglia Battaglia di Firenze di Acampa l'anno scorso, si torna dunque all'usato sicuro, andando molto più indietro nel tempo rispetto al Barbiere di Siviglia di Leo Muscato, ripreso nel 2023. Rivedere il grande Ponel oggi fa il solito effetto di questi Amarcord, modernissimo allora, scontato e poco sorprendente oggi. Alle rughe poi si aggiungono le smagliature degli interpreti che escono spesso dai binari. Quanto alle voci dei giovani, infatti, che alla Scala l'abbiamo già ascoltato più di una volta, nulla di sorprendente ed anzi, devo dire, una cocente delusione. Un tenore dignitoso, il cinese Chuan Wang, che se non lesina in acuti e sovracuti, non sfodera però altrettanta cura e originalità di fraseggio. Il baritono sudcoreano Sung Van Damien Park, molto a disagio nel sillabato, nella coloratura e nella pronuncia, un pesce fuor d'acqua. Nei panni surreali di Dandini, un Alidoro veramente ai limiti, Li Wanong, con troppe criticità nell'agilità e nell'estensione. Un'Angelina, cioè la protagonista, la nostra Cenerentola, che è Aya Wakizono, ex allieva dell'Accademia e notissima in Rossini, che però, diciamolo, fuori classe non è. Come al solito è una voce che si espande più in acuto che nel centro e nel grave, con una discreta coloratura, ma anche con una piattezza di accento che toglie sugo ai recitativi e alle osi di poesia. Insomma, complessivamente un cast debole. Resta Marco Filippo Romano, che ovviamente è un don magnifico travolgente. Sono bravissime le due sorellastre, Dylan Saca e Maria Martin Campos. Del direttore Gianluca Capuano, io sono ammiratore fin dalla prima ora e la sua Cenerentola l'ho ascoltata con strumenti originali più di una volta. In questa occasione qualcosa non va. Ci sono ritmo e fantasia, naturalmente, stacchi di tempo rapidi, anzi vorticosissimi e incalzanti, quasi inesorabili, fraseggi secchi e nervosi, basso continuo fantasiosi e non limitato al fortepiano. Tutti contrassegni del Rossini energico e non lifatico di Capuano. Ma ci sono anche eccessi, addirittura pesantezze, che è quasi un ossimoro per Capuano, concessioni di troppo ai cantanti. Insomma, il direttore è tra i più esperti, l'idea di eseguire Rossini su strumenti moderni ma con fraseggi filologici è giusta, ma non possiamo esultare e dobbiamo rimandare gli abituali fuochi di artificio a cui Capuano ci ha abituato ad un'altra occasione. Vi segnalo però che ci sono ancora ben 6 repliche fino al 19 settembre, il successo è stato pieno, infatti il teatro è tutto esaurito e gli applausi sono scrosciati malgrado insomma le riserve che il critico oggettivamente deve palesare.
Bees wrapping you all around.
e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult. Vi diamo appuntamento a domani per la puntata del venerdì, come sempre alle 11.30, oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Scriveteci a cult@radiopopolare.it. E adesso le notizie di Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini. Keep it close. Say